Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Sipario.
E buonasera, eccoci qui in questo 24 febbraio, mercoledì sera, puntata in diretta come sempre ogni settimana dalle ore 21 alle ore 23 su www.mvradio.it. Sedicesima meraviglia di Aprite il Sipario. Tra l'altro oggi sono emozionatissima perché tra poco scoprirete chi sono i primi ospiti di questa sera, che per me sono dei pezzi fondamentali della mia vita, quindi sono felicissima. Mi sono svegliata un po' incriccata stamattina. Saluto il mio Tore, così il Tore che dà supporto a questo programma.
Così posso entrare direttamente. Sì, era molto incriccata. Adesso finalmente può parlare al microfono senza muoversi di qua e di là.
Ha fatto un massaggino Tore, che direi, oltre che essere un bravo regista, abbiamo scoperto anche le sue doti di massaggiatore. Mi raccomando, scriveteci, perché anche questa sera noi vogliamo sentire il vostro calore, la vostra compagnia. Quindi usate il numero WhatsApp 348 24 09 529 oppure le nostre pagine social www.facebook.com/apritelsipario oppure www.twitter.com/apritelsipario oppure il numero fisso del nostro nuovo studio 039 983 60. Questo proprio per intervenire in diretta. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme, poi "Ma lo sapevate che?" Everybody's doing a brand new dance now. Sapevate che? Glossario del teatro. Anche questa sera ho scoperto, sono andata a ricercare tre vocaboli che fanno parte del panorama teatrale, quindi li scopriamo insieme, vero Tore?
Assolutamente.
Sei pronto?
Io sono sempre pronto.
Ma lo sapevate che cos'è la ribalta?
Sì, quella cosa che si ribalta.
No, la ribalta alta è il bordo del proscenio. Okay. È la parte più protesa verso la platea, delimita il palcoscenico stesso prima del golfo mistico. Ti ricordi quella specie di...
Sì, sì.
Di luogo, ecco, no, di luogo dove si ci affaccia, si vede l'immenso e oltre,
golfo.
Ecco, il golfo mistico aveva in passato lo scopo, questo la ribalta, di nascondere al proprio interno le luci, sì, le luci, una serie di faretti alloggiati in celle ricavate all'interno di una serie di lamiera, erano dotati di schermi colorati bianco, giallo, rosso e blu, cioè che sono le gelatine che noi conosciamo bene, occorrevano per illuminare la scena, ma essendo luci frontali erano usate con moderazione perché rendevano evidenti le ombre. Lo stesso nome, ribalta, indicava l'asse che ruotando su degli appositi perni consentiva di modulare l'uso delle voci che potevano risultare dirette oppure indirette. Tore mio,
so soltanto che a te piace tantissimo la ribalta.
Mi piace tantissimo, ma adesso andiamo a scoprire il secondo vocabolo di questa sera, sempre dal greco, periactos. Chissà che cosa sia questo periactos. Il periactos era
e adesso,
una macchina,
adesso non più.
Era una macchina scenica utilizzata infatti nel teatro greco e nel teatro latino, dove era chiamata Trigoni Versatiles. Penso che la mia professoressa di liceo classico non mi uccida, forse si pronuncia così.
Comunque la salutiamo.
Poi, sì, la salutiamo, poi ripresa in varie epoche. Il plurale del termine è periactoi.
Ok, e a cosa serviva?
Utilizzato perché di solito se ne usavano due e mai uno solo.
Quindi due periactoi.
Senti un po', era costituito da un prisma triangolare montato su un perno centrale che ne permetteva la rotazione, a sua volta inserito su una base presumibilmente di pietra. La loro posizione non del tutto certa era comunque ai lati della schiena del teatro greco, quindi della scena. Questi periactoi avevano la funzione, erano molto importanti per due motivi. Innanzitutto perché garantivano l'immediata riconducibilità del genere teatrale che si stava rappresentando e dall'altra parte rappresentavano uno dei primi proprio esempi di scenografia a scopo descrittivo della storia del teatro.
E come indicavano il genere? C'era un manifesto?
C'erano tre lati, okay. Tre grandi triangolini,
un prisma
scritto,
triangolare.
Bravo, tragedia, commedia e dramma satiresco. C'era scritto, così mi risulta.
Hanno inventato i sottotitoli.
E quindi in base alle scene, in realtà, che si ruotava, in base alle scene si capiva se si trattava di una tragedia, oppure di una commedia, oppure di un dramma satiresco.
Lo siamo anche oggi, applausi.
Applausi.
Sì, quando indica al pubblico quando deve applaudire.
Ah sì?
Sì, cioè,
bravo.
Solo
Tore.
Che non si chiama periactos, evidentemente.
Bravo Tore, noi abbiamo Wikitore, l'applicazione di Aprite al Sipario, quindi solo qui potete scoprire questo nuovo grande glossario.
Applausi.
Che abbiamo per voi. Applausi.
Eccolo qua.
Bravo Tore, ma terzo e ultimo vocabolo di questa sera. Magari alcune delle donne sanno che cosa sia, ma a teatro forse no. Lo stangone, Tore.
Ecco, non voglio neanche sapere a cosa ti riferissi prima, ma a teatro di cosa parliamo?
A teatro lo stangone non è un attore belloccio, bellone
alto.
E tanto altro, ma è un travetto. Travetto piccolo,
ecco.
Di legno con uno spessore di 8x6 centimetri.
È piccolo, quindi lo stanghino.
Stanghino.
La stanghetta, una
8x6, quindi non è il veloce della situazione.
Non
desideriamo. La lunghezza è variabile a seconda delle necessità. Può essere anche di ferro
Stiamo
o di alluminio. Stiamo degenerando.
A cosa serviva? Oh,
allora,
cosa serve?
Viene impiegato quando gli elementi da sorreggere sono pesanti, altrimenti è sufficiente usare le cantinelle, che poi scopriremo bene che cosa sono queste cantinelle.
Ok, dopo questo sole a cantinelle?
Dopo questo sole a cantinelle io vado a pensare allo stangone e intanto ci facciamo un po' di musica, ci immergiamo in questo ritmo perché stanno arrivando i primi ospiti.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, hold on, honey.
Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Now the fifth daughter on the 12th night told her first father that things weren't right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61.
Eccomi di nuovo qui in diretta con voi. Qua sento sempre questa bellissima musica, quindi mi stavo perdendo nel ritmo della musica, ma mi sono anche persa, perché qui vicino a noi, vicino a me, ci sono due pezzi, come vi dicevo, fondamentali della mia vita. E sì, perché se oggi aprite il sipario è possibile, dato il mio amore per il teatro, è perché quando ero piccola ho iniziato, per fortuna direi, perché mi ha completamente stravolto la vita, recitazione, studiare il teatro. Dove? A Campo Teatrale, in questo magnifico mondo. E io qui con me ho due insegnanti, miei insegnanti, nonché direttore direttrice didattica, direttore artistico. Adesso ci spiegheranno bene loro e le loro funzioni all'interno di questo panorama bellissimo che è Campo. Sto parlando di Carlotta Calò e Donato Nubile. Ciao!
Ciao!
Oh, finalmente!
Il mio proietto è qui! Ma che bellezza!
No, vabbè, sono contentissima.
Abbiamo ribaltato i ruoli di conduttore e ospite. Sì,
sì,
sì, andiamo!
Che bello! No, sono felicissima. Stavo dicendo, i miei insegnanti. Quindi io ho iniziato che ero proprio piccola, avevo 13 anni, stavamo dicendo fuori onda. E niente, abbiamo iniziato questi percorsi bellissimi insieme, un progetto grandioso, Piranha, io lo voglio ricordare. Andavamo in giro per le scuole contro il bullismo, quindi una tematica che purtroppo si sente tanto anche oggi. Però il teatro ha la sua funzione educativa e noi l'avevamo proprio portata in giro ed era stata un'esperienza stupenda. Ma parliamo di Campo. Innanzitutto presentiamo i vostri ruoli, cosa fate. Per adesso poi Campo, da quando sono arrivata io, cioè ero giunta a Campo, adesso invece si è trasformato, è diventato più grande, ci sono un sacco di novità. Quindi
beh, possiamo dire quando facesti il tuo ingresso in,
sì,
scena.
Sì, in scena ero. Adesso invece tutta
è
una realtà
grande,
ancora
sì,
più...
è una realtà anche più complessa, che ha tante anime allo stesso tempo che convivono e dialogano fra di loro, perché adesso Campo non si occupa solo di formazione, continua comunque la scuola, i corsi, i laboratori, i seminari, l'accademia, però è anche una compagnia che fa i propri spettacoli ed è anche soprattutto un teatro che ha una stagione teatrale per adulti e una stagione per bambini e che ospita in residenza delle compagnie giovani emergenti, da loro uno spazio dove portare avanti i loro progetti, quindi veramente è una situazione molto complessa.
Tutto tondo, infatti.
Non ti ho detto tutto.
Non mi hai detto tutto, infatti io comunque ogni mercoledì i miei ascoltatori sanno che noi annunciamo gli eventi,
lo
vari
sappiamo,
spettacoli,
grazie.
Quindi noi siamo sempre attivissimi a guardare il palcoscenico di Campo Teatrale. Tu, Carlotta, sei direttrice didattica, sì, insegnante, un po' il tuo percorso, l'amore per il teatro, come è nato?
A 16 anni, come a te, ero in Inghilterra, e al di là insomma delle recite da bambina, ma insomma a 16 anni in Inghilterra ho iniziato a studiare teatro e parallelamente ho continuato per tanti anni qua a Milano con varie scuole, parallelamente mi sono laureata in drammaturgia teorica, quindi insomma ho portato avanti la teoria e la pratica allo stesso tempo. Comunque dal 2000... mi occupo della direzione didattica appunto di Campo Teatrale, organizzando, monitorando tutti i corsi della scuola, i seminari, i laboratori e da qualche anno, dopo che tu andasti via, anche l'accademia a tempo pieno di Campo Teatrale, il campus.
Il campus. Adesso parleremo bene anche dei corsi, dell'accademia, come è gestita, come entrare, diamo tutte queste belle informazioni. Donato,
sì,
mio caro, tu invece la tua passione per il teatro?
La mia passione per il teatro è nata un po' più tardi, almeno in maniera cosciente, ed è nata, diciamo così, per sottrazione, cioè... mi trovo in un momento in cui sapevo che insomma alcune cose avevo imparato a farle, queste cose erano legate al mio percorso universitario e avevo voglia di sperimentarmi in qualcosa di nuovo e totalmente diverso da quello che stavo facendo in quel momento. Quello che è successo è che questa cosa nuova e totalmente diversa, cioè il teatro, è poi diventata la mia vita. Quello che considero ancora il mio maestro, che si chiama César Brie, mi ha mentito una sola volta quando mi ha detto: non ti preoccupare, quando devo scegliere cosa fare davvero da grande, non preoccuparti, tu provaci, io penso che tu ce la possa fare, prova a far l'attore, casomai puoi sempre tornare indietro. Ecco, quella era un po' una bugia,
sì,
un po' più un po' difficile.
Non sei tornato,
non sono tornato.
Fortunatamente,
sì, sono molto felice.
E io vorrei anche aggiungere che Campo è una famiglia, perché non è solo una scuola, è una grande famiglia. E voi siete stati miei insegnanti, comunque guardando anche tutti gli altri, nel senso siete sempre stati uniti, vi lega una stima reciproca, un rapporto poi affettivo che va oltre poi il legame professionale, e quest'area di famiglia si sente anche una volta che sono comunque arrivata a vedere la nuova sede, sono passati anche qua degli anni, ma comunque questa atmosfera è sempre palpabile. Parlando dei corsi, ho iniziato con i corsi, che corsi ci sono? Più o meno facendo un'illustrazione di quello che c'è a Campo, Carlotta.
Beh, allora, sicuramente tutto il percorso di recitazione, che è quello un po' più strutturato negli anni, uno diciamo parte dal biennio di base, poi c'è un biennio di approfondimento verso l'autonomia dell'attore creativo. Quindi corsi di recitazione. Poi nell'area del movimento ci sono i corsi di teatro, danza, mimo. Per quanto riguarda l'area voce, appunto dizione, voce dizione, canto e quindi poi ogni anno ci sono anche delle discipline che possono variare dal musical al cinema. Andiamo a sperimentare dei percorsi di questo tipo che toccano altre aree, altre discipline. Questi corsi serali. Poi abbiamo dei corsi per fasce di età, quindi il pomeriggio, per bimbi, per adolescenti e adolescenti, che sono tantissimi in questo momento, anche i nonni,
anche
abbiamo il corso
nonni,
nonni al mattino,
no,
over 60, sono in gambissima.
Immagino.
Dai 6 generosi. Agli 83 anni, non abbiamo paura di nessuno.
Ecco. Mi è piaciuta questa espressione.
E quando arrivano a 84 cosa succede?
No, possono restare con noi.
No, diventano emeriti, ok.
Sì.
Scherzi, ma un nostro allievo, il più anziano, è andato in scena 3 settimane l'anno scorso in tournée, perché l'hanno preso e insomma hanno preso lui poi alla fine.
Bravissimo,
quindi,
vedi?
Sì, c'è anche uno sbocco sul futuro, insomma cerchiamo di accompagnarli al termine del percorso di studi e vedere che cosa possono fare dopo.
Quindi,
non solo con noi,
il teatro vi può sconvolgere, cambiare la vita in ogni tappa, ad ogni età. A Campo questo è possibile, ma oltre la scuola abbiamo anche l'accademia, per chi vuole diventare attore professionista.
Esatto, che ha più tempo e più assiduità da dedicare al teatro. Qui stiamo parlando di un percorso quotidiano, dal lunedì al venerdì, 6 ore al giorno per un biennio, quindi si toccano tutte le discipline che ho detto prima, anche altre, e c'è una abitudine proprio all'esercizio, all'allenarsi anche da soli, cioè noi lasciamo le sale a disposizione degli allievi che vanno avanti a studiare da soli, preparare i monologhi, le partiture fisiche, tutto ciò di cui hanno bisogno, per cui si chiama campus.
Per un campo di lavoro,
cioè, lavorano lì, hanno anche la cucina.
Purtroppo, per fortuna, vivono con noi.
Ecco, diciamo. Bene, e si accede naturalmente con una selezione che di solito parte a ottobre.
Bisogna candidarsi, inviare la candidatura al nostro email, alla mia attenzione, insomma, e poi da lì non facciamo la selezione a provino. Attenzione, 2 minuti e via, non ci piace. Cerchiamo di conoscere le persone che abbiamo di fronte. Quindi lavoriamo una settimana, selezione di una settimana. 20 ore, 25 ore di lavoro, toccando tutte le materie e conoscendo tutti gli insegnanti, alla fine della settimana un'idea di chi abbiamo di fronte ce la siamo fatta. Non solo del singolo, anche del gruppo, sei coeso, sinergico.
Quindi questa è una delle note distintive di campo teatrale, perché non tutte le accademie danno questa possibilità, quindi penso sia proprio una grande risorsa di campo, lo è senz'altro. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica insieme, io intanto continuo a sbaciucchiarmi i miei insegnanti e poi ritorniamo con loro, con Donato e Carlotta. In diretta con voi, vi ricordo, su www.mvradio.it fino alle 23. A fianco ho Carlotta Calò e Donato Nubile,
che bello,
di campo teatrale. Quindi avete sentito le loro voci. Adesso continuiamo a parlare di questa magnifica realtà. Abbiamo parlato dell'Accademia, abbiamo detto che c'è la scuola con tanti corsi, l'Accademia che ha una durata biennale, è diventata anche teatro perché voi ospitate una stagione e siete una compagnia. Parliamo prima della compagnia di campo teatrale.
Allora, c'è un nucleo artistico stabile che coincide con i membri storici di campo teatrale, con la direzione artistica, siamo in quattro, ma di progetto in progetto, diciamo da progetto a progetto, ci avvaliamo anche della collaborazione di altri artisti, e perché no anche di qualche nostro ex allievo, soprattutto gli ex allievi dell'Accademia. E così per esempio con il prossimo spettacolo che stiamo producendo, che va in scena il 10 di marzo, che si chiama 4, un gioco di società. E sì, 4, siamo 1, 2, 3, 4. Siamo in scena, infatti, in 4.
E... siamo 4.
Siamo 4 anche qui.
Studio,
e questo è un numero magico. E in scena ci siamo io, Marco Colombo Bolla.
Che saluto, fammelo salutare, ti abbraccio, Marco, un altro mio grande insegnante. Tutto in famiglia.
Il preferito, stasera, il preferito. Secondo me è il preferito. Adesso non svegliamo troppo, ma secondo me è il preferito.
Beh, ma diciamo che era proprio il fascino dell'insegnante all'epoca.
Eccolo!
Diciamolo, posso dirlo. Adesso
stiamo svelando delle retroscene.
Sì, vabbè, lo sapevi, si sta. Cioè, nel senso, sono 13 anni, tutte le ragazzine morivano un po' dietro a Marco. Quindi lui lo sa. Vabbè,
no, io non lo sapevo. Sì, no.
Ancora adesso gli imponiamo di togliersi la fede quando inizia lezione. Perché
non è una battuta.
Non è una battuta. E poi ci sono due attrici, Marta Annoni e Lara Tomasi. È uno spettacolo che racconta la storia di un gruppo di amici. C'è questo giovanissimo signore, perché ti ho detto prima che ha iniziato giovane, ma eravamo giovani anche noi.
Ecco. Giovani.
C'è questo giovanissimo signore che sarei io.
Ma il teatro non è una età.
No, appunto, appunto. Che viene ritrovato vicino a dei binari, proprio qua, come ci sono qua vicino. Privo di memoria. L'unica cosa che ricorda è quando lui era il leader di un piccolo gruppo di amici, che aveva delle regole molto strette, molto, molto ferre. Che esce sempre tutti quanti assieme, niente sesso tra di noi, se no si rovina l'amicizia,
okay, niente fidanzata dell'altro,
okay. E lui in realtà, da essere un personaggio, diciamo, di spicco di questo paese, vive adesso un'esistenza abbastanza grigia, è parcheggiato nell'albergo di famiglia che gestisce suo padre a non fare niente. Questo gruppo si è sciolto, durante lo spettacolo capiremo perché. Perché a suo padre gli viene l'idea di radunare questo gruppo di amici, perché dice, non si ricorda niente se non quell'epoca, forse loro lo aiutano a ritrovare la memoria. E quindi loro devono assecondarlo e far finta di essere quello che erano 15 anni prima, e attraverso questo gioco c'è chiaramente il confronto con quello che erano, quello che sono diventati, con quelle che erano le aspettative, e faranno i conti un po' con se stessi. E non vi dico come va a finire.
Un po' Pirandello, mi ricorda.
Sì, meno psicologico, molto più giocoso.
Molto più giocoso.
Molto più giocoso. Però è stata per noi l'occasione per mettere molto del nostro privato, dei nostri ricordi. Beh, insomma, di quell'epoca in cui più che avere l'amicizia uno a uno, sia l'amicizia uno a molti, in cui tu ti definisci in base al ruolo che ti danno gli altri, ti dà il gruppo, no? Chi ha fatto teatro poi questo lo capisce in particolar modo, però insomma, chi di noi non l'ha vissuta, no? queste relazioni.
Quindi l'idea della adesso la compagnia ormai va avanti da un po' di tempo, ed è nata anche proprio la stagione teatrale dove ospitate degli esterni, degli spettacoli esterni.
Sì.
Tra l'altro abbiamo avuto anche un ospite, Enrico Ballardini, che si era proprio esibito
da
voi. Poi ci sono state anche tutti gli artisti che sono venuti qui, comunque o sono passati da campo o lo
sarebbero andati, sì.
Per cui sono contenta, ancora di più soddisfatta e orgogliosa di questo. Ma parlando della stagione, com'è nata poi l'idea di trasformare campo da quello che era, comunque era una scuola a tutti gli, solo scuola prettamente
all'inizio
anni, sì, nei primi anni, adesso invece è diventato un mondo incredibile.
Guarda, in realtà è semplice come tutte le belle idee, credo. Nel senso che non è che prima non ci fossero degli artisti a campo teatrale, solo che questi artisti facevano il proprio teatro, ognuno per proprio conto. Passa il tempo, si creano delle affinità, e semplicemente ci è venuta voglia di portare anche il nostro teatro a campo e quindi di condividere non solo la pedagogia, che è ancora una cosa che naturalmente ci interessa molto e che è legata moltissimo allo stare in scena, ma anche i nostri progetti. Nel tempo, più la realtà di campo cresceva e più i nostri progetti si aumentavano, più abbiamo avuto bisogno anche di aprirci. E quindi, per esempio, produciamo anche spettacoli in cui non ci siamo noi. L'ultimo è stato uno spettacolo con la regia di Cécile Bri su una figura bellissima del nostro tempo, che è Simone Veil, di cui poi, se poi abbiamo tempo, vi parlo anche. Quindi, diciamo, è nato da un desiderio.
Tra pochissimo parliamo di tutti gli spettacoli, delle prossime date che verremo a vedere, e poi abbiamo tanto altro ancora da dire, quindi restate lì belli sintonizzati, che tra poco arriviamo.
As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a-walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, a-wishing you were here by me to end this misery. And I wonder why she ran away, and I wonder where she will stay.
Ma il teatro è bello, è un mondo fantastico, io lo ripeto sempre, non solo per chi voglia effettivamente poi percorrere questa strada a livello professionale, ma per tutta una serie di motivi che abbiamo già più volte detto. E messaggio importante che io dico sempre: portate i bambini a teatro, portateli e fateli godere di questo magico mondo, di questa fantasia che si libera sul palcoscenico. E Campo Teatrale offre una stagione dedicata ai bambini, quindi io vorrei parlarne insieme a voi. Cosa ci offre, quando è partita, com'è nata? Parliamone un po'.
Ilenia, quando siamo arrivati nella nuova sede nel 2012, Campo Teatrale, noi ci siamo insediati nel territorio e volevamo farlo nella maniera più in ascolto possibile, cioè di capire anche che cosa succedeva in quel territorio, che ha uno strato sociale ben chiaro, ben definito, il territorio del Casorento. E quindi a un certo punto ci siamo resi conto che era un territorio molto popolato, pieno di famiglie, con tanti bambini che ci venivano a trovare anche mentre ancora stavamo facendo i lavori. Ma cosa farete qui? Ma cosa succederà? C'è qualcosa per noi? E quindi io avevo un po' questa ambizione, l'ho proposta ai miei colleghi, dico: va, forse è il momento di iniziare a fare anche una rassegna, una stagione per i bimbi, che si chiama XXS. Quindi così è chiaro, fin da subito. Ok. E l'abbiamo organizzata la domenica mattina. Loro mi hanno detto: ma perché di mattina? Perché io ho un figlio che si sveglia presto, solo il mio si deve svegliare presto la domenica.
Giusto, facciamo svegliare tutti i bambini
e quindi
della zona.
Fantastico, le mamme dei bimbi piccoli erano contentissime, perché svegliandosi alle 7:30, capisci che se alle 10:30 sei già a teatro, può essere un buon modo di iniziare la domenica. Noi allestiamo il foyer con la merenda, perché giustamente è mattina, facciamo colazione insieme, biscotti e succo, e poi una domenica al mese c'è lo spettacolo dedicato a loro. Gli spettacoli li scelgo andando, insomma, a vedere proprio quelli delle compagnie emergenti, così come quelli di repertorio, di chi il Teatro Ragazzi lo fa da tanto tempo. siamo alla quarta stagione quest'anno, sono un pubblico esigentissimo, i bambini, non è il pubblico di domani, i bambini sono un pubblico di adesso, sì, sì, sono gli spettatori del presente.
Io penso sia proprio il pubblico più difficile, tra l'altro.
Quindi cerchiamo di sperimentare quanti più linguaggi possibili, dal teatro di figura, al teatro con le ombre, teatro su nero, teatro di parola, teatro di narrazione e così via, in modo tale da stimolare chiaramente la loro reazione, perché ne hanno molte di reazioni. E quindi componiamo questa stagione da ottobre a maggio, un appuntamento al mese. Io ci sono dei bambini che ho visto che avevano 4 anni, adesso ne hanno 8, perché tutte le domeniche, mese per mese, sono venuti a vedere i nostri spettacoli. Veramente è un lavoro di dialogo costante con le famiglie del territorio.
Tu hai un bimbo, tra l'altro.
Il quale Donato definisce il più giovane direttore artistico d'Italia, perché lui mi aiuta nella composizione della stagione, è più severo di me. Però lui dice, mamma, questo ai bimbi e ai miei compagni non piace, quindi non mettiamolo.
No,
oppure sì, sì, questo sicuramente, a quelli più piccoli potrebbe andare bene.
E stila una classifica a fine stagione.
È fenomenale.
È la voce del pubblico giovanile.
È certo. Giusto, chi meglio di lui può sapere quali saranno le scelte e gli spettacoli che si vogliono vedere. Ma c'è anche un'altra bella realtà all'interno di campo che si chiama Theatrical Mass,
sì,
che io ne ho fatto parte, nel senso sono venuta a vedere gli spettacoli. Raccontiamo un po' al nostro pubblico di cosa si tratta, cosa devono fare per aderire appunto alla...
È un progetto nato per gioco, dalla prima ancora che prendessi la direzione artistica di campo teatrale. Volevo andare a teatro in compagnia, pensa te. Quindi ho iniziato a scrivere ai miei amici dicendo: voglio andare a vedere questo spettacolo, ti spiego perché, se siamo in tanti ci fanno lo sconto, magari ci vediamo prima che beviamo un aperitivo oppure prendiamo una pizza. Questa cosa è cresciuta, per cui questi gruppi arrivano anche a 100 persone alla volta, e li portiamo in transumanza per i vari eventi culturali di Milano.
Sto cercando di immaginarmi queste gang teatrali.
È una gang teatrale. Allora,
che spostano le persone mentre vanno a teatro.
Guarda, ti dico, facciamo allora, ti racconto questa, che racconta. Quando siamo arrivati, cioè, la prima volta che è successo, diciamo, questo botto di persone, eravamo 98, ed eravamo a vedere uno spettacolo non propriamente popolare, uno di quelli cosiddetti spettacoli, diciamo così, di ricerca. A un certo punto, in questo aperitivo vicino al teatro, mi si avvicina un ragazzo, bah, non so, 19-20 anni. Capito che ero io ad aver organizzato questa iniziativa, mi si avvicina e mi fa: ma tu sei quello che ha organizzato la serata?
E ti ha chiesto l'autografo.
Cioè, sì, ti piace? No, no, mi ha detto: bella lì, meglio di un rave.
Ah, però.
Però ti assicuro che non c'era alcol poco, droga no, e eravamo a vedere uno spettacolo di teatro. Ecco, l'idea è quello di portare anche gli spettacoli che teoricamente non sono percepiti come popolari alla portata di tutti, quindi la visione dello spettacolo, dell'evento culturale, perché andiamo insieme a vedere anche mostre, concerti, abbiamo iniziato quest'anno con il concerto di Max Gazzè. Tutti questi appuntamenti sono mediati da degli esperti di area che guidano gli spettatori alla visione e alla fruizione dell'evento.
Quindi unite allo spettacolo anche il divertimento di massa di persone aggregate.
Sì, l'idea è quello di cambiare proprio il concetto di cultura di massa. Quando si dice cultura di massa spesso si fa riferimento a un prodotto culturalmente, diciamo così, scarso, e invece questo progetto vuole dimostrare che basta conoscerlo, no? Chi non è mai stato a teatro mi dice: ma com'è, che cos'è? Ho detto: ma guarda, tu devi venire a vedere almeno 3-4 spettacoli diversi.
Campo le ha studiate, Campo Teatrale le ha studiate tutte per educare al teatro, per far amare il teatro, quello che io cerco di fare con questo programma.
Con i bimbi c'è lo svezzamento teatrale.
Tra l'altro, io raccontando appunto di Theatrical Mass, io mi ricordo che c'era una scelta, si doveva compilare un format dove si sceglievano poi gli spettacoli più accreditati avevano la meglio, nel senso si andava a vedere quelli tutto il gruppo insieme. E mi ricordo Carlotta con la sciarpa bianca che faceva come quella, la cinesina che alza la mano per il giornale, l'ombrello per portarti in giro. C'era Carlotta con questa sciarpa bianca, tra l'altro tutti avevamo la sciarpa bianca,
sì,
per riconoscerci.
Sì, sì, adesso abbiamo delle spillette.
Adesso ci sono le spillette.
Sì, rispetto a Theatrical Mass, sì.
Ma adesso si è ancora in tempo per iscriversi ormai.
Assolutamente. Certo. Allora, andate sul nostro sito che è www.campoteatrale.it. Lì trovate tutto quello di cui abbiamo parlato, vi iscrivete alla nostra mailing list e noi vi contatteremo. Quest'anno, diciamo, c'è una novità in Theatrical Mass, che è quella a cui vi accennavo, cioè non si va solo insieme a vedere teatro, ma si fanno delle esperienze insieme anche collegate all'evento teatrale. Per esempio il primo mese abbiamo abbinato un concerto, che è il concerto di Max Gazzè, ad uno spettacolo. Il mese prossimo, siccome lo spettacolo che promuoviamo con Teatri Calmas è il nostro, che è 4, un gioco di società e dentro si gioca, allora cominciamo da prima questa esperienza di gioco, prima di arrivare in teatro. Cioè organizziamo, hai mai sentito parlare delle escape rooms? Ci sono dei gruppi di persone
dice di
che
sì.
Vanno.
Io sì.
Cos'è questa cosa? Che
tu sei
conosco?
In una stanza con altre persone, devi uscirne.
Risolvendo degli enigmi.
Esatto.
Risolvendo degli enigmi. Ad esempio, devi scappare da una prigione, puoi essere ambientato in un mondo di spie.
Wow.
Ok. Bisogna collaborare, unire le proprie competenze e capacità per trovare la soluzione a questo enigma.
Bene.
Questo insomma crea, diciamo, aggregazione.
Hai scoperto un'altra cosa, bravo.
Sì, una cosa nuova, vedi?
Poi trasformeremo il teatro in una ludoteca, cioè tutti i giorni di replica. Prima ci si potrà vedere per giocare insieme a Tabù, a Risico, alla Battaglia Navale, a Briscola, quel che
indovina
si vuole,
chi.
A Indovina Chi, quindi per stare insieme con gli amici. E quindi poi vi raccontiamo questa storia di amicizia.
Che poi una curiosità, prima di lasciare spazio alla musica e ritornare poi insieme con gli spettacoli. Ma leggo, mi sa, in Teatri Calmas o altri spettacoli, se qualcuno porta una bottiglia di vino, una busta di taralli, cosa che succede?
Non facciamo i ridotti classici, noi facciamo i ridotti che porta la bottiglia di vino e un pacco di taralli.
Mi sembra giusto.
Si consuma in foyer dopo lo spettacolo tutto insieme.
Sì, come la cena tra amici, vedi.
Esatto, ma ci chiamano e fa, ma è vero, ma guarda che sul sito c'è scritto così. Dico, sì, ma è vero,
ci prendete in giro.
È vero.
Quindi si ci ubriaca prima di entrare in tavola.
È un bicchierino.
Dopo, rigorosamente dopo.
Non vedo l'ora di portare i taralli e un buon vino a campo. Tra l'altro dopo spiegheremo bene le sedi, gli indirizzi, le vie. Tra pochissimo vi diamo tutti i giusti dettagli. Adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Attore, sfoggia un'altra tua perla.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She says a loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's alright? Don't you know she's alright? She's alright, she's alright. Oh yeah.
E bravo Tore per queste splendide canzoni che ci fai sempre ascoltare. Io sono ancora qui con voi, la vostra Ilenia in diretta, insieme a Donato Nubile e Carlotta Calò di Campo Teatrale. Tra l'altro abbraccio tutti gli allievi, tutti gli insegnanti, tutti coloro che passano da Campo, fanno parte di Campo e mandano avanti questo bellissimo mondo. Ma dobbiamo parlare innanzitutto anche degli spettacoli, perché tra poco ci sono delle prossime date che vi vedranno in scena. Quindi spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori quando, dove, perché. Tanto io poi comunque andrò sui social, vi darò poi maggiori informazioni, maggiori dettagli. Ma adesso diamo una bella infarinatura, come
allora,
si deve.
Mettiamoli una via bella, uno, vai, uno dietro l'altro.
Cosa ci aspetta nelle prossime
allora,
giornate?
Già domani e dopodomani c'è un bellissimo spettacolo di teatro danza che si chiama Corrispondenze, una compagnia francese che ci viene a trovare. Ed è la storia di due sorelle che hanno fatto due scelte di vita totalmente all'opposto. Opposte. Una è una super manager, gira il mondo, l'altro invece si è fatta monaca di clausura. E si
sì, proprio all'opposto.
All'opposto, direi all'opposto, direi all'opposto. Sabato è la volta invece della nostra rassegna musicale che si chiama Songer, perché una volta al mese abbiamo dei concerti di cantautori, grazie alla collaborazione con un musicista fantastico, un grande amico che è Gippo Gurrado.
Siete straordinari, adesso io lo devo dire, perché
ti mancava, non lo sapevo,
mancava questa. Che c'era la musica. Poi non vorrei ripetermi per la quarta volta, dirò che c'è 4 da 10.
Dove ho già sentito questo numero?
Dal 10, che ci sono 8 repliche divise in blocchi di 4. Dal 10 al 13 e dal 16 al 19. Ah,
16 è il quadrato di
4.
Bravo, Tore, bravo, tutto qua. Numero magico.
Tutto
ci dobbiamo giocare.
Domenica 20 invece è la volta di XXS con Out,
uno spettacolo, una chicca, teatro di figura. Veramente un altissimo livello che ammicca l'arte contemporanea, ma racconta una storia di iniziazione non solo per i bambini. Questo l'ho scelto perché piaceva anche agli adulti.
Ma io sono sicura che gli spettacoli per bambini forse fanno ancora più bene anche agli adulti. Spesso e volentieri
si torna bambini,
sì.
Poi ancora il 22 di marzo un altro concerto, questa volta un tributo a Fred Buscaglione. Poi ragazzi andiamo un attimo in vacanza, che è Pasqua.
E poi si riprende dopo Pasqua. Quindi armatevi di bottiglie di vino e taralli, mi raccomando. Io non vedo l'ora di...
Ma taralli pugliesi?
Quelli che vuoi, penso.
A me piacciono solo quelli pugliesi.
Tanto li devi portare tutto ora. Quindi dovrei far assaggiare a tutti quanti. Quindi assaggeremo i taralli. Ma un consiglio che vorreste dare a chi si approccia al teatro, a chi vorrebbe appunto fare teatro?
Innanzitutto perché? Fai teatro?
Va, tutte le motivazioni vanno bene. Una curiosità, sono timido, mi devo sciogliere, voglio conoscere meglio le persone,
voglio fidanzarmi,
voglio sposarmi e fare figli.
Ci sono i figli di campo già. Persone che ho iscritto io tanti anni fa al primo anno, adesso sì, mi hanno portato il bambino a far vedere, sai, succede.
Io sai una cosa che mi ricordo, la devo dire, perché questo aiuto, fa parte del vostro insegnamento e fa parte anche dei buoni consigli che date, ed è l'unica scuola, vabbè, la mia scuola, quindi mi è successo lì. Poi in altre esperienze non ho mai avuto questa...
Ti sei sposata anche tu?
No, mi sono sposata, però loro prima di ogni spettacolo ci davano un biglietto, una lettera, e ci davano un pensiero, un regalo, cioè ci facevano... Non ci trattavano come un gruppo, però ognuno aveva un messaggio
personalizzato,
anche a volte anche comune, con un pensiero. Cioè proprio l'insegnante, che non era solo insegnante di teatro, ma insegnante di vita, insegnante di buoni consigli, l'insegnante che ti caricava, era il punto di riferimento tuo a
Ilenia
teatro,
parli troppo,
teatro. Parlo troppo.
C'è ancora questo rito, Ilenia, perché è il nostro modo di relazionarci alle persone.
Sì, però io volevo sapere come faccio per venire a iscrivermi.
È facilissimo. Oh. Allora, innanzitutto, diciamo, anche se nell'era della tecnologia 14.0
4.0
secondo me,
bravo,
è buona cosa che tu faccia un giro da noi. Puoi prendere la metropolitana a Milano, scendere alla fermata Udine e siamo lì a pochi minuti a piedi.
Perfetto.
Oppure prendi la tua macchinina, siamo in via Casoretto al 41 a Milano, 41/A.
Ah,
l'ingresso della scuola, l'ingresso del teatro invece in via Cambiasi 10, ma che è praticamente dall'altra parte dell'isolato.
Se lì intorno conoscono tutti Campo Teatrale, posso anche chiedere: scusi, dov'è Campo Teatrale?
Ti ci portano. Perfetto. Sì, sì, sì. Puoi chiedere alla parrucchiera, puoi chiedere alla decoreria.
No,
chiedere...
parrucchiera non è che.
Parrucchiera, no. Lo vedo messo male.
I parrucchieri mi guardano male.
No, attore, puoi andare, comunque andremo, sono ancora aperti di corsi.
Ma pensavo da parrucchiere.
Sì. Tra l'altro proprio in questa settimana sta iniziando il corso propedeutico, per chi non ci ha pensato a ottobre, ma nel corso dell'anno vuole recuperare, zac, ci sono i corsi propedeutici da febbraio a giugno.
Il CEPU
perfetto,
teatrale.
Il CEPU teatrale, ma tornando ai consigli, un consiglio che vi sentite di dare oppure un perché fare teatro?
Non pensarci troppo, se ti viene l'idea, la curiosità, buttati, un motivo lo trovi dopo.
Il mio consiglio è diffidare delle promesse, perché non lavoriamo con la matematica, no? Quello che tu raccontavi prima a proposito del pensiero, anche se 4 è matematica, però non lavoriamo con la matematica, lavoriamo con le persone, e quindi credo che nessuno possa garantire che farà di te una stella, quindi ecco, se c'è qualcuno che ve lo promette, meglio scappare a gambe levate. Il teatro si può fare, certo, pian piano c'è chi arriva da noi già con l'idea di volerlo fare come professione e abbiamo per loro un percorso dedicato. Chi invece arriva per motivazioni sue personali, anche solo per fare un bel viaggio, per avere una terra vergine, nuova, in cui poter essere chi vuoi, con persone che non ti conoscono e che quindi non hanno di te un'idea già precostituita. Quindi è un'occasione per riazzerarsi e ricominciare.
E io a campo ho trovato me stessa e io starei qui ore e ore a parlare con voi, spero ritorniate presto. Ultima domanda di Aprite il Sipario, perché questa è la domanda classica di Ilenia, quindi parlano gli insegnanti, mi dà una soddisfazione tremenda. Ma avete un vostro rito, una vostra abitudine prima di salire sul palco, incontrare il vostro pubblico, prima di affrontare il palcoscenico?
Sì.
Beh, è quello classico che
allora,
non
si può. Si dice, allora, quello classico che il finale è sempre che si prende, si dice merda,
lo possiamo dire.
E ci si tocca il culo a vicenda.
Sì. Tra l'altro l'abbiamo fatto anche noi, diciamo,
anche noi prima, sì.
Prima
posso dire di averlo fatto
in diretta. Ci eravamo dimenticati, però abbiamo fatto piano piano prima di entrare proprio on air insieme a voi
in sordina.
Non ti ho toccato a te il lato obitore, ma provvedo
cioè, no, mi avete escluso l'uso dal rito, questo è...
Ma una curiosità, perché l'altra volta ci hanno detto che toccare il lato B si può toccare solo con la mano sinistra, è sbagliato oppure...
Beh, noi non mettiamo
malando
limi,
coglio no. Coglio,
te l'ha detto sicuramente un mancino.
Ma dove coglio no. Stupendi. Io vi saluto, vi abbraccio forte. Adesso me li tengo ancora un po' qui con me. Ci facciamo i selfie, il video. Quindi li vedrete belli sulla nostra pagina www.facebook.com/apritestipario. Ritorneranno con noi perché vi voglio. Quindi me lo dovete promettere.
Oh yeah.
E salutiamo Donato Nubile, Carlotta Calò di Campo Teatrale. Salutiamo tutto quanto campo, tutta la famiglia di campo.
A tutto campo.
Un bacione a tutto campo. Musica! Thank you.
Quanta aria di amore, quanta emozione questa sera, sono felicissima perché con me veramente ci sono, vi ho portato la mia vita oggi in radio, quindi sono ancora più contenta perché Aprite Sipario mi sta dando, mi ha dato anche l'opportunità di ritrovare i miei insegnanti, ma
che abbiamo visto anche piangere stasera.
Ma è tempo di altri due importanti ospiti che ci hanno lasciato un contributo importantissimo, quindi manderemo adesso in diretta l'intervista che gli abbiamo fatto. Questi due grandi attori li potete vedere in scena, sì, qui a Monza, in un nostro affezionatissimo teatro. Sto parlando del Teatro Manzoni di Monza, esattamente da domani, giovedì 25 febbraio, fino a domenica 28 febbraio, con lo spettacolo dal titolo Il mondo non mi deve nulla, di Massimo Carlotto, regia Francesco Zecca. Sto parlando di Claudio Casadio e Pamela Villoresi.
Ciao Claudio!
Buongiorno a tutti!
Buongiorno a te, sono contenta di averti qui con noi, anche perché ci sarà un grande spettacolo qui nel nostro teatro affezionatissimo di Monza, il Teatro Manzoni di Monza, che ti vede protagonista da questo giovedì, dal 25 di febbraio fino a domenica 28 febbraio. Quindi grazie Claudio di essere qui con noi.
Io devo dire che sono molto contento di essere a Monza perché mi parlano benissimo di questo pubblico, di questo teatro. Quindi portiamo uno spettacolo di grande teatro, di grande gioco teatrale, e quindi credo che un pubblico abituato ad andare a teatro non potrà che divertirsi, goderne e apprezzarlo.
Sì, il pubblico monzese, sono d'accordo con te, è amante del teatro, io sono contenta perché questa è una trasmissione completamente dedicata a questo magico mondo, quindi sono contenta che siate in scena qui nella nostra Monza. Ricordiamo che lo spettacolo è dal titolo Il mondo non mi deve nulla, di Massimo Carlotto.
Sì, è un testo di un autore contemporaneo, questo è bello, portare in teatro degli autori viventi, proprio scritto per la scena, ed è stato scritto anche per me e per Pamela Villoresi, in quanto Carlotto poi ha lavorato anche su di noi, con noi, per cambiare delle cose, riscrivere, quindi sai, una forma un po' laboratoriale, no? Che è sempre molto interessante poter attuare, che dà dei buoni risultati. Il testo è un testo forte perché è l'incontro di due solitudini, di due fallimenti, però lo spettacolo risulta anche molto divertente perché i due personaggi che interpretiamo sono il forte contrasto, veramente si ride molto, quindi è un testo che fa riflettere, parla di temi contemporanei come la solitudine, il fallimento economico, quindi in realtà però poi si ride anche molto, diventa anche molto commedia, quindi è molto godibile.
Quindi ci sono toni diversi, avremo da riflettere e da sorridere anche. Tu nello specifico interpreti Adelmo, un ladro stanco e sfortunato, leggo.
È un operaio di Rimini, io lo faccio tutto con un forte accento romagnolo, ed è un operaio di Rimini che viene licenziato a 50 anni e quindi per disperazione e anche per rabbia comincia a rubare, non è un delinquente, è uno che comincia a rubare per necessità. Si trova in un tritatutto, come dice, perché sai, perdere il lavoro a 50 anni quando pensi che ormai la tua vita sia tutta regolare e ti trovi per strada, sicuramente un forte trauma, e purtroppo è un tema oggi attuale. Lui comincia a rubare, è un po' maldestro, e trovando una finestra aperta entra, e in questo appartamento molto elegante incontra Lise, che è una croupier tedesca che ha vissuto una vita molto dissipata, fatta di amori, di viaggi, non ha costruito niente Lise, per quello che il mondo non le deve nulla, e quindi dall'incontro di questi due fallimenti nasce uno spettacolo, Lise chiederà ad Adelmo di ucciderla, per cui lui, che non è un delinquente, dice ma come, perché ti devo uccidere? Lei cercherà di convincerlo e lui cercherà di difendersi da questa convinzione che lei gli vuole mettere in testa. E quindi poi è uno spettacolo che ha un bellissimo finale a sorpresa, è un noir, e lascia anche una porta aperta, perché Adelmo ricomincerà una nuova vita. C'è una frase molto bella che è: nella vita si nasce, ma nel mezzo si possono avere tutte le vite che vogliono. E quindi anche quando ci troviamo in un momento di sconforto dove pensiamo di non avere più davanti delle strade, in realtà la vita va vissuta fino all'ultimo giorno e ci sono sempre delle nuove possibilità.
Quindi è sempre il momento giusto di ricominciare, un po' questo il messaggio che forse vuole lasciare anche questo spettacolo al nostro pubblico.
Sì, il fatto che bisogna, nella vita si possono costruirsi le proprie vite, si può sognare, non smettere di sognare. Tra l'altro abbiamo un bellissimo impianto scenico di Gabriele Amodio e delle bellissime proiezioni disegnate in movimento che disegnano da Laura Riccioli, una Rimini molto inventata, quindi c'è anche un sapore forselliniano nello spettacolo, si sogna anche un po'. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti, sai, per fare il bel teatro ci vuole un bel testo, dei bravi attori, una bella regia, una bella scena, delle emozioni e poi la cosa bella del teatro. In questo spettacolo, non per essere pretenzioso, però l'abbiamo già ampiamente rodato, ci sono tutti questi elementi, risulta uno spettacolo un po' innovativo che però arriva al pubblico, lo emoziona, lo fa ridere, lo coinvolge, dura un'ora e mezza. È uno spettacolo molto divertente perché ci si affeziona a questi personaggi e li si segue fino alla fine.
Quindi non vediamo l'ora di essere presenti. Tu tra l'altro comunque hai una grande carriera alle spalle, quindi non è il primo certo spettacolo che ti vedi in scena. Tu sei stato non solo nei palcoscenici italiani ma anche fuori, sia come attore teatrale che come attore cinematografico. Se ti dovessi chiedere cos'è per te il teatro, qual è la definizione che mi daresti?
Sai, il teatro è un po' una scelta di vita, no, per un attore, perché ti coinvolge completamente. Però devo dire che il teatro è ancora, e questo lo vedo girando molto, per i teatri pieni nelle città come Monza, nelle città anche le più piccole di provincia, i teatri sono ancora pieni di pubblico, perché il teatro per me è un luogo dove puoi ancora sognare e comunicare. E quindi per un attore avere un palcoscenico, avere un pubblico è un grande privilegio e penso che chi fa il mio mestiere in realtà, al di là della fama, al di là del denaro, abbia avuto il privilegio di poter ogni sera o quasi tutte le sere dell'anno trovarsi in mezzo a questa grande emozione e di poter comunicare con un pubblico.
Eh sì, perché dà quell'opportunità in più per sognare, ragione, lo dico anche da spettatrice, quindi da amante del teatro, anche appunto per guardare il teatro fa bene al cuore, fa bene alla testa, è un modo anche di condividere.
È ancora una cosa viva, è una cosa viva. Io, uno si può stupire come nell'era di internet, il cinema, vedi i teatri pieni, lo vedi nelle grandi città, ma lo vedi anche nei piccoli paesini, dove i teatri sono veramente pieni di gente che ha voglia di essere emozionata. E questo penso un po' sia il compito di chi fa il mio lavoro, insomma, portare, scegliere delle cose che parlino al pubblico e che le emozionano, perché per me il teatro senza emozione sicuramente è un teatro un po' inutile.
Grazie di questo messaggio che ci hai lasciato. Quindi se dovessi chiedere come ti immedesimi nel tuo personaggio, magari appunto nello specifico di questo personaggio che vedremo in scena qui al nostro teatro Manzoni di Monza.
Io mi diverto moltissimo con questo personaggio, lo amo molto. Sai, i romagnoli hanno un carattere molto forte, però hanno anche molta sorpresa, sono anche molto teneri, a volte ingenui, e quindi io mi lascio andare, seguo un po' il carattere della mia terra e riesco a fare un personaggio duro però anche molto disilluso, quindi c'è un misto fra durezza, ironia, sorpresa che mi diverte molto tutte le sere. E quindi porto un carattere che conosco bene, appunto un carattere romagnolo, e sono felice di vedere che lo spettatore si sorprende, si diverte, lo apprezza. Quindi mi diverto con questo spettacolo, con Pamela Villoresi, che è una grandissima attrice, siamo solo due, ma in realtà è un grande fuoco d'artificio e ogni sera riusciamo a dare il meglio divertendoci, facendo divertire, ed è, sono molto felice. Farei questa tournée per altri 3 anni sicuramente senza stancarmi.
E questa è una bella cosa, perché vuol dire che c'è sempre quell'emozione dell'origine, no? Della prima volta che sali sul palco, questa grande disponibilità sia tra voi, quindi c'è un grande gioco di squadra dietro le quinte.
Guarda, con Pamela, prima che si apra, che cominci lo spettacolo, siamo in scena e ascoltiamo il brusio del pubblico e abbiamo scoperto che entrambi ci piace ascoltare il brusio del pubblico che arriva in sala e questo ci emoziona. Lei ancora di più di me, che ha una carriera lunghissima alle spalle, ha lavorato con grandissimi registi, però ancora ci emozioniamo quando sentiamo il pubblico che entra in sala e che è pronto per ascoltarci. Quindi veramente siamo molto divertiti, molto contenti. E questa contentezza si riflette poi nello spettacolo e vediamo che anche il pubblico di tutte le età apprezza questo spettacolo, quindi che vuoi di più? A me non è mai capitato di essere in uno spettacolo brutto, per fortuna, questa è proprio la vera ricchezza del mio lavoro, cioè non ho mai fatto uno spettacolo che non sia andato bene, piaciuto al pubblico, e quindi questa è una cosa molto bella.
Claudio, mi hai anche preceduto, perché io di solito concludo i nostri interventi con una domanda classica di Aprite il Sipario. Io chiedo sempre ai miei ospiti quale sia il loro rito scaramantico, comunque la loro abitudine prima di salire sul palcoscenico e incontrare il loro pubblico. Quindi tu tendenzialmente ascolti il brusio oppure ce n'hai uno tuo più personale?
No, io ascolto il brusio, mi fumo una sigaretta, perché con la voce che ho una sigaretta probabilmente me la fa ancora un po' rocca, no, sto scherzando. No, il brusio è sinceramente la cosa più bella, perché da lì ti accorgi se c'è tanta gente, se c'è meno gente. Col brusio comincia già lo spettacolo e poi sentire che questo brusio finisce, perché in sala si fa buio e si apre il sipario, è sicuramente quella l'emozione più grossa che ha un attore. Dopo che lo spettacolo comincia, quando comincia sei come in un ritmo, in un vortice, no? Quindi ti fai prendere dal ritmo delle battute, dalla tua partitura interiore, però il momento in cui il pubblico si agitisce, si prepara ad ascoltarti è veramente per me la cosa più forte.
Quindi lo spettacolo inizia già prima che si apra il sipario, questo è importante.
Guarda, per me lo spettacolo inizia addirittura quando lo spettatore oggi, con i tempi che abbiamo, esce dal lavoro, prende la macchina, magari non mangia, oppure corre a casa, si cambia, già nella scelta di andare a teatro, secondo me inizia il teatro. E per quello che siccome oggi vedo che insomma il pubblico fa anche una scelta anche faticosa a volte, no? Sai, arrivi, corri, piove, parcheggi, cioè comunque un impegno, no? Per quello che non bisogna deluderlo, ed è importante che si fa questo lavoro, faccia belli spettacoli, perché il pubblico che va a teatro oggi non deve essere deluso, perché altrimenti pian piano si può allontanare, no, dal teatro. Quindi abbiamo una grossa responsabilità di ripagare questa scelta che fa il pubblico con uno spettacolo di teatro, perché chi va a teatro vuole vedere un bel teatro.
Grazie Claudio, anche perché penso che un po' anche la funzione ad oggi nei tempi nostri sia anche educare, no? I giovani e il pubblico al teatro, e quindi se il lavoro poi è fatto bene, è fatto con questo impegno, con questa continua passione, rinnovamento, no? Proprio dell'attore, tutto poi viene più è destinato al successo, Claudio, e noi siamo contenti perché sicuramente ti verremo a vedere. Quindi ricordiamo che sarai in scena tu, Claudio Casadio, insieme a Pamela Villoresi da giovedì 25 febbraio a domenica 28 febbraio con lo spettacolo Il mondo non mi deve nulla al Teatro Manzoni di Monza. Claudio, io ti ringrazio veramente di cuore di essere stato qui con noi.
Grazie a te, vi aspetto in tanti e vi garantisco che non vi pentirete.
No? Grazie, a presto. Claudio, grazie mille e ci vediamo a teatro. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao Claudio, ciao. Ciao Pamela.
Ciao, buonasera a tutti.
Contentissimi di averti qui con noi. Abbiamo appena lasciato Claudio Casadio che ci ha parlato di questo grande spettacolo che vi vede protagonisti. Ricordiamolo, Il Mondo Non Mi Deve Nulla, da giovedì 25 febbraio a domenica 28 febbraio qui al Teatro Manzoni di Monza. Felici di accogliervi nella nostra città.
Beh, io ci sono già venuta varie volte e me lo ricordo bene il pubblico di Monza, infatti ci torno con molto piacere.
Sono
Credo
contenta.
L'ultima cosa di averci fatto Eva contro Eva, ma ho fatto vari spettacoli, sì sì, sono molto felice di tornare.
Il pubblico monzese è un pubblico che ama il teatro, questo si sente,
sì,
quindi
sì.
Siamo
sì.
molto molto contenti. Tra l'altro tu hai un grande percorso, una grande carriera alle spalle, sia nel teatro che nel cinema, che nella televisione. Se mi dovessi appunto dare una tua definizione di teatro?
Ma il teatro è il grillo parlante che aiuta la società a riflettere sui problemi della polis, che concede alla società un attimo di vita più intensa, come dice Lee Wulman, una pausa di poesia dallo tsunami di volgarità e sottocultura che ormai ci invade. Quindi il teatro è, come dire, una parentesi importante, non solo, ma poiché siamo anche ciò di cui ci nutriamo anche intellettualmente, fa proprio bene allo spirito, insomma fa crescere. Poi è un divertimento, io mi diverto, io quando non lavoro, per esempio oggi che sono di riposo, andrò a teatro e quindi io sono un'appassionata, per me è un piacere, è un arricchimento, ma credo che lo sia un po' per tutti. Poi penso anche che in un mondo che è sempre più tecnologico, dove si vede l'impossibile, la voglia di vedere un uomo che parla o si esibisce o suona o danza per altri uomini in un modo irripetibile, perché come sarà quella sera anche in base a chi c'è in sala non lo sarà mai più, credo che sia una voglia che sarà sempre più forte, che non tramonterà.
Concordo pieno, Pamela. Tra l'altro è bello anche sentirti dire, capire appunto questo amore che hai per il teatro, non solo da attrice e calca il palcoscenico, quindi abituata a mettersi in relazione con il suo pubblico, ma anche da spettatrice, quindi vuol dire che è amore vero, è vero che fa bene allo spirito. Io sono contenta che conduciamo appunto questo programma dedicato completamente al teatro, quindi sono contenta di dare spazio a questo mondo meraviglioso che ci arricchisce e che, come hai detto tu, appunto fa bene cuore e mente. E tra tutti i tuoi le tue esperienze, ne hai avute tantissime, quindi sia nel cinema appunto che nel teatro, un momento che ti è rimasto molto impresso nella tua carriera, che vorresti condividere con noi?
Ma ce ne sono stati tanti, perché ormai sono 44 anni di lavoro. Quindi ho cominciato a 15, ne ho 59, quindi sono tanti. Però vabbè, intanto i trionfi in giro per l'Europa con Streller, no? Al Teatro d'Europa, ma pure però le cose che ho fatto, i monologhi, la prima volta da sola in scena al Festival di Spoleto con la storia di Ninì. Però le devo dire una cosa, che a me ogni sera mi si rinnova un po' la magia, nel senso che io e Claudio, perché lui è un altro invasato come me, spesso ci ritroviamo prima dell'inizio dello spettacolo tutte e due dietro al sipario già pronti, che siamo io sdraiata vabbè sul divano di scena, lui seduto sulla sua panchetta, che ascoltiamo il brusio. Perché questo sipario che si apre, che come diceva Marina Zvietajeva è un po' come prima di aprire una lettera, no? E che si svela una storia, si svela un contenuto, un messaggio, no? Però c'è questa magia del sipario chiuso e tutte quelle persone che sono venute lì per te, e tu che fai la tua gara, cioè vai non nella fossa dei leoni, sei in una fossa di amici, però che comunque devi, sei tu l'elemento che fa sì che il rito catartico avvenga, che la favola si racconti. E per me sono momenti meravigliosi. Devo dire che più passano gli anni, più stare in giro 200-250 giorni all'anno fuori casa è faticoso, soprattutto d'inverno.
viaggiare con la nebbia, il ghiaccio, gli spizzeri, uscire di buio dall'albergo, uno deve ancora cominciare a lavorare alle 8 di sera che andrebbe a dormire quando fa freddo. E invece però poi quando sono lì e si apre il sipario è proprio una magia che si rinnova. Io ho fatto il mestiere che volevo fare e non ne avrei fatto nessuna, non ho mai voluto farne nessun altro. Quindi sono una donna fortunata.
Sono contenta che tu ci abbia detto questo, anche perché è bello innanzitutto per qualunque tipo di lavoro, penso, avere l'amore per quello che si fa e svegliarsi la mattina e essere contenti. Quindi questa tua energia positiva e questa tua positività è bellissima. Grazie. Tra l'altro, Claudio prima, durante l'intervento, ci ha proprio detto: noi ascoltiamo il brusio del pubblico, perché gli ho chiesto anche a lui cosa fosse il teatro, no? Quando inizia il teatro, lui mi dice: guarda, lo spettacolo non inizia quando saliamo sul palco, inizia già con lo spettatore che appunto si impegna a venire a teatro, e poi io e Pamela ascoltiamo il brusio dietro, quando il sipario ancora non è aperto, quindi si sente anche questa forte sintonia che avete insieme, questo gioco di squadra che vede protagonisti. Questo sì, sarà sicuramente la vostra carta vincente. Ma se ci dovessi dire tu appunto cosa secondo te lascerà questo spettacolo al nostro pubblico, un po' il messaggio che forse vuole lanciare questo spettacolo?
Ma diciamo, il mio personaggio è una ex coupier di viennese, che lui chiama la tedesca, ma insomma in realtà è nata a Vienna, e che è una donna che ha vissuto rincorrendo l'effimero a danno del prossimo, fottendo il prossimo, sono parole sue, e quindi si ritrova a non avere niente in mano, appunto il mondo non le deve nulla perché lei non ha fatto niente per il mondo, e quindi si ritrova nel fallimento più totale. Ecco, io credo che il messaggio sia un po' anche questo, cioè che noi viviamo ormai in società strutturate così, e insomma forse è anche il momento di rivedere un po' questo nostro correre, questa nostra rincorsa al danaro e all'effimero, insomma,
di svegliarci
No, magari ora svegliarsi è una parola forte, però sicuramente anche non perdersi per strada poi le cose vere, i valori veri, i rapporti umani, insomma, che poi forse c'è un modo di far carriera che non sia a danno dell'altro, insomma, ecco.
Come dice anche Claudio, ha detto il giusto momento per ricominciare, no? Ogni momento è quello giusto.
Sì.
Tu come ti medesimi solitamente nei tuoi personaggi? Com'è l'approccio quando hai il copione in mano e devi appunto lasciarti andare al personaggio che poi ti accompagnerà per un bel pezzo della tua vita, perché comunque farà parte dei tuoi giorni?
Sì, ma io intanto sicuramente, se è un copione di un'epoca diversa dalla nostra, è un bagno dentro l'epoca, perché significa un modo di muoversi. Io ho tanti libri d'arte, amo molto le mostre, quindi attraverso anche le pitture si vedono modi di muoversi, poi la musica, poi la letteratura, quindi anche inserirsi in un'epoca, e poi ovviamente studiare bene l'autore a fondo, il perché, il per come può aver scritto una cosa, che valore aveva nell'epoca in cui l'ha scritta. Ora nel testo contemporaneo questo non c'è. Con l'autore ci ho parlato, quindi non ci abbiamo parlato tanto, quindi non c'è stato bisogno di presupporre nulla. E poi c'è, come dire, un giocare con la propria creatività, con l'ispirazione, potrei dire, che è un lasciarsi andare non a un livello logico, che è proprio a un livello molto sensitivo. Molti attori, io fra questi, osservo molto la gente, la vita, come si muovono, come parlano, perché ovviamente è il mio materiale di lavoro. Poi quando vado in scena porto sempre immagini che ho dentro di me, modi di essere, di parlare, il perché fanno così, no? E quindi piano piano si formano in mente. Questo personaggio, tra l'altro, è in particolare molto dedicato a mia madre. Mia madre era tedesca e mia nonna austriaca, ed era veramente nata a Vienna la mia nonna. E questo personaggio, mia madre non ha rincorso l'effimero nella sua vita, però
aveva sicuramente un po' la testa dura di Lise, ma aveva anche l'eleganza di Lise, il modo di muoversi. Io non ricordo di avere mai visto mia madre in pantofole o in ciabatte o spettinata, nemmeno quando era malata, quindi questa rigore, questa dignità. Allora ci sono tante, anche forse la pronuncia con la quale interpreto questa parte che è sicuramente un po' tedesca. Insomma, ci sono tante cose che ho un po' rubato da lei. Tra l'altro è mancata proprio a luglio, quindi a cavallo tra le repliche dell'anno scorso e quelle di quest'anno, quindi mi fa doppiamente piacere averglielo dedicato.
E siamo felici che tu stia condividendo questo pensiero, questo tuo momento, ecco, personale con noi, e siamo contentissimi perché sicuramente verremo a vedere lo spettacolo e quindi ci conosceremo anche personalmente. Io sì. Però prima di lasciarti ti farei l'ultima domanda, che è quella conclusiva, sì, di Lenia ad Aprite il Sipario. C'è un tuo rito, una tua abitudine che solitamente, ecco, fai prima di rivolgerti al tuo pubblico, prima di andare in scena, al di là del brusio, ce n'è qualcuno di più personale tuo, ecco?
Ma un po' di concentrazione nel ringraziare di questa nuova bella occasione e nel, come dire, concentrarmi per dare il meglio di me, ecco.
Grazie Pamela, grazie veramente. Ci conosceremo, non vedo l'ora. Ricordiamo che sarete in scena insieme a Claudio Casadio da giovedì 25 febbraio a domenica 28 febbraio qui al Teatro Manzoni di Monza con lo spettacolo Il Mondo Non Mi Deve Nulla. Grazie Pamela, grazie,
grazie
veramente.
A presto, grazie.
Un abbraccio, ciao Pamela.
Ciao, arrivederci.
Eccoci qui in diretta con voi di nuovo. Abbiamo appena lasciato il contributo prezioso di Pamela Villoresi e Claudio Casadio, ma ora è tempo dell'ultimo ospite di questa sera, sempre su www.muradio.it. Sto parlando dell'attore Angelo Di Genio. Ciao Angelo!
Ciao Lenia!
Che
ciao,
bellezza, sono contenta di averti qui con noi questa sera.
Grazie mille.
Tra l'altro sarai tra poco in scena in un nostro affezionatissimo teatro qui a Monza, al Teatro Binario 7, quindi siamo felicissimi. Tra poco parleremo dello spettacolo, ma io inizierei con la classica domanda che è obbligatoria di Aprite il Sipario.
Oddio, ho paura.
Cos'è per te il teatro, Angelo?
Oh, mamma mia, che bella domanda. È una domanda di quelle che non si sa mai che cosa rispondere veramente, ma se ti devo dire che cos'è per me è una delle vie più efficaci per poter comunicare con più persone possibile, il modo di poter raccontare delle storie, semplicemente essere qualcun altro per quanto riguarda me attore, ma raccontarle in modo da anche recuperare quello che è un po' uno scopo sociale, anche uno scopo civile, quello che ha sempre avuto il teatro, quel rito civile che vuole far fermare tutti quanti per un'ora, un'oretta e mezza a riflettere su un argomento, su un pensiero o a riderne insieme di qualcos'altro, ma un momento sicuramente sociale e civile in cui tutti insieme si ragiona sulla stessa cosa e si pensa la stessa cosa e si riflette sulla stessa cosa.
E questo amore quando è nato? Eri piccolo? Come è nato la tua? Hai frequentato una scuola, un'accademia?
Io ho fatto la Paolo Grassi a Milano, abbiamo fatto questa accademia che ti forma in maniera molto eterogenea, non ti indirizza in un modo ben preciso, ma ti dà la possibilità di sviluppare un atteggiamento critico, dandoti più possibilità, quindi più maestri che sono venuti a insegnarci nel corso dei 3 anni. Una scuola che io sono giovane, ma ho finito ormai 10 anni fa, perché io l'ho iniziata subito a 19 anni, sono stato preso subito a scuola e mi ci sono avvicinato, io venivo dall'atletica, io ero un atleta italiano di 400 ostacoli, ma facevo il corso a scuola di teatro e l'ho sempre trovata una via con cui riuscivo a esprimere comunque qualcosa che, sai, non trovava sfogo in altro modo. Ho fatto questo provino anche un po' come dire inesperto, mi ricordo di una ragazza che mi diceva: ma tu l'addizione non sai neanche che cos'è. No, per farti capire lo spirito, quando ho riguardato quel video di quel primo provino c'era però invece una luce, una voglia di raccontare, di raccontarsi raccontando una storia di qualcun altro, ma che aveva delle radici dentro di te, che quando poi impari la tecnica o cominci a comprendere il mondo del teatro come funziona, un po' quella purezza lì sparisce, si sviluppa, però quel germe lì è difficile ritoccarlo. Dopodiché fatta la Paolo Grassi, io ho finito la Paolo Grassi, ho avuto la possibilità e la fortuna di lavorare subito con un grande maestro che è Massimo Castri, buon'anima, che è scomparso qualche anno fa, tra l'altro verso gennaio, quindi neanche molto tempo addietro. Ho lavorato con lui per 4-5 anni facendo dei ruoli piccoli delle sue grandi produzioni, un Tre sorelle di Chekhov per il Teatro di Roma, Così a Se vi pare, La presidentessa per ERT, Emilia Romagna Teatro. Ho girato l'Italia ed è stata una bellissima esperienza, perché girare l'Italia a 22 anni, appena uscito da un'accademia, con una compagnia di grandi attori da lui diretti, sono stati un'esperienza veramente molto forte.
Dicono che ti stai rivelando come uno dei più bravi attori della tua generazione, quindi hai già un grande ricco bagaglio, voglio dire, dietro le spalle, e questo è importante per un attore, è importante come banco di prova aver avuto comunque grandi e varie esperienze.
Sì,
e
è poi fondamentale, ma è fondamentale anche per capire da dove arriviamo rispetto anche al teatro e dove vogliamo portare il teatro, no? Verso dove vogliamo andare con quest'arte, lo sviluppo di quello che vogliamo cercare di raccontare facendo questo mestiere, perché non è scontato ancora fare teatro in un mondo che usa molto altri linguaggi. Non è per niente scontato ancora credere nel valore di questa cosa, che sicuramente ci sarà e ci sarà fino alla nozione dei tempi, anche perché si vuole tanto il cinema 3D, ma più 3D del teatro, dico sempre io, non c'è.
Su questo perché sono pienamente d'accordo. E te lo ricordi il momento preciso in cui è scattata quella molla che ti ha detto: voglio fare questo, o ci voglio provare comunque a fare questo?
Allora, quando ho fatto i provini in Paolo Grassi è stato molto casuale, devo dire la verità, perché facevo questo corso al liceo, ma un ragazzo mi dice: ah, io vado a fare questo provino in questa scuola, e sono andato lì alla Paolo Grassi a farlo. che proprio mi è scattato nel momento in cui io ho visto nel primo anno di Paolo Grassi uno spettacolo di Castri, che era questa sera si recita a soggetto al piccolo teatro, ed era veramente una festa stupenda, tutta la gente anche intorno a me, era uno dei primi teatri di spettacoli che vedevo proprio, e lì si mi è proprio scattata quella cosa di dire: ma io anch'io voglio partecipare un po' a questa festa. Sai, tutti noi iniziamo forse in un modo un po' personale e terapeutico a fare teatro, perché comunque veramente vogliamo provare a, utilizzando la poesia, a raccontare delle cose di noi, eccetera. Poi scopri che invece per farlo come mestiere c'è bisogno di anche tutto un altro aspetto, però inizialmente è quasi qualcosa di molto privato e di molto terapeutico, è la parola che mi viene in mente.
Ti dirò che c'è il regista dall'altra parte del vetro che sorride, perché lo dico sempre io durante il programma, che per me è stata una terapia. Io l'ho iniziato a studiare, poi vabbè, si prendono diverse vie, ma quello che dico sempre, certo, del teatro è che è stata una terapia di vita, mi ha fatto uscire fuori quella vera me stessa.
Credo di sì. Io ero poi proprio uno sfigato pazzesco, per dirti, Alice. No, non che adesso sia meglio, però no, è proprio un modo di trovare una via di comunicazione più diretta tra quello che hai dentro e quello che hai fuori.
Ecco, bravo.
Sai, sì, ognuno trova il suo modo, qualcuno lo trova scrivendo, qualcuno lo trova non tramite l'arte, non è detto, però qualcuno invece lo trova tramite l'arte, qualcuno tramite la parola e tramite la gestione di una storia.
Sono pienamente d'accordo, ma come ti medesimi solitamente nel tuo personaggio? Che approccio hai al tuo personaggio quando ti trovi per la prima volta a incontrarlo?
Allora, io sono uno che va molto di pancia, poco di testa inizialmente, di conseguenza leggendo, come per esempio mi è successo in quest'ultimo spettacolo, leggendo il copione già intuisco se si muovono quelle famose farfalle nello stomaco, esattamente le stesse di quando ti innamori di qualcuno, allo stesso modo ti innamori di un personaggio o di un testo e senti che ti rimbalza dentro. E quindi poi, proprio secondo il discorso che stavamo facendo prima, devi trovare poi il modo per riuscire a farlo venire fuori, a portarlo fuori. Sicuramente vai a vedere che cosa ti appartiene di quel personaggio. Per esempio, un lavoro che facciamo sempre con, io sai, lavoro al Teatro dell'Elfo da un po' di anni, no?
Ma il magico mondo del Teatro dell'Elfo.
Il magico mondo del Teatro dell'Elfo e del mago Elio De Capitani.
Ecco, ricordiamolo, che spero di avere anche lui qui in diretta con noi, quindi lo salutiamo.
Salutiamolo.
Lo salutiamo insieme. Ciao, grande capo.
Vabbè, ogni tanto. No, poi Elio è veramente una persona meravigliosa, nel senso che c'è la possibilità di lavorare con lui in maniera molto diretta, senza, sai, io sono stato abituato molto ai maestri da ragazzino, quindi come Macastri, che per quanto un maestro meraviglioso che ti faceva vedere il teatro secondo il suo punto di vista, e tu dopo delle prove con lui pensavi che quel testo si potesse fare solo ed esclusivamente come lui te l'aveva spiegato, perché ti aveva fatto entrare dentro il suo modo di vedere le cose. Con Elio invece c'è quel bellissimo lavoro di stima reciproca, di costruzione insieme delle cose, che non ti aspetti da un personaggio comunque di rilievo, di 40 anni di esperienza come lui e come tutto il Teatro dell'Elfo. È veramente una famiglia molto accogliente, io in questi ultimi 6 anni mi sono veramente trovato alla grandissima. Quindi, adesso ho fatto una deviazione.
No, tra poco ne dobbiamo parlare di questo spettacolo, produzione appunto del Teatro dell'Elfo,
che non è nato come produzione loro, è nata come un desiderio da parte mia e del regista Sandro Mavellini e del drammaturgo Gianmaria Cervo, perché lo abbiamo prima fatto noi ad un festival internazionale a Viterbo che si chiama Il Quartiere dell'Arte, e dopodiché lo abbiamo trovato necessario da raccontare, e da raccontare soprattutto in una realtà come quella dell'Elfo e a Milano, e quindi lo abbiamo proposto alla stagione Nuove Storie dell'Elfo, e quando abbiamo debuttato l'Elfo, come dire, se ne è commosso e ha deciso di prenderlo poi quest'anno nel repertorio delle loro produzioni.
Quindi se ne è innamorato, e ce ne innamoreremo sicuramente anche noi, che ci sta seguendo e verrà a vederti al Teatro Binario 7. Tra poco ne parliamo insieme, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo insieme ad Angelo Di Genio.
Don't know much about history, don't know much biology.
Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Well, I cha 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 cha. French I took. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Qui di nuovo in diretta con voi, sempre su www.muradio.it, come Angelo Di Genio.
Siamo qua.
Siamo di nuovo qua in diretta insieme. Stavamo parlando dello spettacolo che ti vede in scena da solo qui al Teatro Binario 7. Esattamente.
Un bel tour de force.
Un bel tour de force, hai ragione. Dal titolo Road Movie.
Sì, è veramente un viaggio. Un viaggio che compie il protagonista Joel attraverso un, appunto, un coast to coast americano negli anni 90. È un viaggio che compio io, appunto, come dicevamo, come tour de force, perché faccio tutti i personaggi, tutti e cinque personaggi principali, poi ci sono piccole, piccolissime figure, ma è un viaggio anche, per il pubblico, perché siamo un po' mano nella mano a cercare di vedere tutti questi paesaggi e raccogliere tutte queste storie che durante questo viaggio Joel incontra. Joel fa un viaggio alla ricerca di un innamorato, alla ricerca di un ragazzo di cui, che ha incontrato, di cui si è innamorato, ma da cui è scappato per la paura di amare e per la paura di lasciarsi troppo andare, anche proprio in quegli anni che sono gli anni 90 americani, sono gli anni tempestati dall'epidemia dell'AIDS. E quindi c'è proprio un freno che due persone che in quel periodo si innamorano hanno nel fare l'amore. È un controsenso che, come capisci da sola, è veramente difficile da immaginare, no? Pensare di innamorarsi di qualcuno e di avere paura di fare l'amore con questa persona. Durante questo viaggio Joel cambierà modo di vedere le cose, perché decide di punto in bianco, come sono quelle scelte che si fanno poche volte nella vita, di mollare tutto e provare a investire su un cambiamento rispetto al proprio futuro. Fa questo viaggio e durante questo viaggio incontra più personaggi che gli permettono di crescere molto, perché come sempre nei viaggi che facciamo non è solamente la meta, no? È anche un po' le persone che incontriamo, le cose nuove che vediamo e che ci cambieranno lo sguardo quando poi torneremo a casa, no?
E tematiche dell'amore, della paura, dell'omosessualità sono tematiche comunque importanti alla base. Come ti sei trovato a ricostruire il personaggio, a rivestirlo su te stesso? Tra l'altro, cinque personaggi, sei l'unico in scena, lo ripetiamo, Joel è il protagonista, questo capolavoro di Hamilton. Cosa pensi anche lasci poi al pubblico che lo verrà a vedere?
Ma sicuramente è una bellissima riflessione, per quanto parliamo degli anni 90, è una bellissima riflessione anche sul mondo di oggi italiano, perché se mi guardo intorno di testi italiani che raccontino questo mondo, cioè il mondo omosessuale, ma non solo, perché non è tanto quello, perché si parla più di paure, di quanto per esempio una malattia come l'AIDS possa influire nei rapporti interpersonali tra persone appunto che si innamorano, ma anche tra madri e figli, perché io tra i vari personaggi faccio anche due madri che hanno perso i figli per colpa di questa malattia. E sicuramente anche una sveglia nei confronti di un pubblico italiano che rispetto a certi temi è un po' superficiale. Io faccio molte scolastiche con questo spettacolo e avrò anche delle scuole a Monza, perché ho chiesto anche di averle, proprio perché lo spettacolo collabora anche con la Lila, che è la Lega Italiana Lotta all'AIDS, proprio per cercare di non far perdere l'attenzione rispetto a quella che è una malattia che non è per niente sconfitta, l'AIDS. Il virus dell'HIV è un virus con cui si può convivere benissimo, ci sono delle terapie che permettono di vivere una vita più che normale, non siamo più negli anni 80-90 dove si moriva facendo un test, c'è la possibilità di avere una terapia che si fa vivere normalmente, ma questo lo sappiamo in pochi.
Sì, purtroppo la propria conoscenza di questo tema è ancora un problema.
Guarda, è veramente
molto
massacrante.
Sì.
Io i ragazzi, quando faccio l'incontro con i ragazzi dai 15 ai 18 anni, chiedo come prima domanda se sanno la differenza tra quello che è il virus e quella che è la malattia, e loro pensano sia la stessa cosa. Vuol dire che la società non glielo sta insegnando, i genitori non glielo stanno insegnando, ma soprattutto la società, perché se una colpa c'è, se la vogliamo proprio trovare, la colpa è delle istituzioni sociali che non hanno, non c'è una campagna forte istituzionale che racconti che cosa vuol dire affrontare il virus dell'HIV, che cosa vuol dire semplicemente fare un test. Ti dico che la Lila hanno tolto metà delle sovvenzioni statali, che la Lila è una lega fatta di volontari che fanno prevenzione, e quindi non hanno la possibilità di comprare abbastanza test, per esempio gratuiti, che possono fare. L'altra cosa veramente brutta e raccapricciante è il fatto che i preservativi costino tantissimo, l'IVA sui preservativi, come su tutte le altre cose, è molto alta, di conseguenza anche un ragazzo molto giovane di 15 anni non ha la possibilità magari tranquillamente di prendere e andare a comprarli, bisognerebbe invece di seguirli nelle scuole. Questo è uno dei temi che è presente nello spettacolo, ma non è quello su cui si incentra lo spettacolo. Lo spettacolo si incentra su una solitudine, quella di Joel, molto stressato dal lavoro, dalla vita, dall'individualità, che affrontando le proprie paure e imparando dalla condivisione con gli altri riesce a crescere, a migliorare e a imparare che probabilmente ascoltando di più e condividendo di più le proprie paure con le persone che si hanno intorno si può lottare perché la vita possa essere apprezzata in maniera diversa.
Grazie di come hai illustrato questo spettacolo, quando si dice che il teatro insegna, educa e fa riflettere, quindi
credo
sicuramente
credo che dovremmo recuperare un pochino, bisogna andare anche a teatro a straridere, divertirci assolutamente, però ogni tanto credo che il teatro debba recuperare questo valore civile che ha sempre avuto, anche perché può essere una vetrina proprio per raccontare cose che ci stiamo un attimo dimenticando, che stanno passando un attimo via così, e che magari non si hanno altre vie, per esempio, per riuscire a raccontare ai ragazzi e a parlare ai ragazzi di certe cose, magari raccontandogli, facendogli vedere una bellissima storia d'amore, non solo ai ragazzi, anche a quelli più grandi, una bellissima storia d'amore che si sviluppa in quegli anni, per cercare di ricordarli, ecco, credo che sia anche qualcosa che è un tipo di valore che solo il teatro ci può dare.
Ma noi siamo assolutamente d'accordo con te, è un po' anche il messaggio che mi impegno a portare avanti con questo programma completamente dedicato al teatro, ma vorrei andare un po' dietro le quinte insieme a te, sì, insieme al nostro angelo di genio, e sapere un po' se hai un rito oppure un'abitudine prima di incontrare il tuo pubblico e salire sul palcoscenico.
Dicelo.
Diccela subito.
Lo dico?
Sì, dilla.
Allora, io te lo devo dire, però guarda che è bella. Io canto in camerino tra me e me, un po' per il riscaldamento, ma è una questione di portafortuna, una canzone di Mina.
Io amo Mina.
Che mi sei scoppiato dentro al cuore. all'improvviso.
No, vabbè.
Ecco, e questo
è una delle mie canzoni preferite, adesso cioè, te lo devo dire, forse una la mia una cosa in comune.
Questo è uno di quei bellissimo, cioè, è bellissima, poi vabbè, non è che voglio cantarla quantomeno, anche mi metto lì che la voglio cantare come se fossi Nina, però è un rito, perché è una canzone che secondo me è piena di poesia, è piena di mi porta veramente in un altro stato,
no,
diciamo,
Angelo.
Stato e stadio, di conseguenza mi mette nell'ottica giusta per essere uno strumento in grado di raccontare qualcos'altro di diverso da me, proprio mi serve un po' in questo modo qua.
Sono, guarda, senza parole, perché sono rimasto un po' così, perché è proprio una delle mie, forse la mia canzone preferita, per cui siccome la canto pure io davanti allo specchio.
Perfetto, allora guarda, diamoci lo stesso orario sabato sera.
La cantiamo
sabato
insieme.
Sera alle 9:15, sappi che io sarò in camerino a cantarla.
Ok.
Se ti capita di vedere l'orologio, cantala anche tu, che mi porti bene.
Perfetto, lo farò. Grazie Angelo di essere stato con noi e grazie dei bei messaggi condivisi insieme a tutti i nostri ascoltatori. Noi verremo sicuramente a vederti, quindi ricordo lo spettacolo questo sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio con Rod Movie, il nostro Angelo di Genio. Grazie di essere stato con noi in diretta, Angelo, e verremo
grazie
a vederti
mille.
Quindi ti abbraccio forte
Elena,
forte. E merda, perché
merda,
c'è anche
merda,
quella
merda.
Ciao Angelo, grazie, ciao. Ed eccoci qua di nuovo insieme a voi in diretta fino alle 23, quindi manca pochissimo, sempre su www.mvradio.it. Facciamo una carrellata veloce di eventi, perché tanto la vostra Ilenia vi aggiorna sempre sulle social. Scusate, anzi, sono stata poco presente in questi giorni, abbiamo avuto diversi eventi, diversi appuntamenti, ma vi continueremo comunque ad aggiornare. Quindi partiamo dai nostri ospiti, sto parlando di Pamela Villoresi e Claudio Casalino. Casa Dio, che vi ricordo che sono al Teatro Manzoni di Monza, quindi andiamoceli a vedere. Esattamente, sono al Teatro Manzoni di Monza, questo con lo spettacolo dal titolo Il mondo non mi deve nulla, da esattamente da domani, giovedì 25 febbraio, fino a domenica 28 febbraio. Andate, andate, andate. Poi passiamo ad altri eventi importantissimi di questa stagione teatrale. Ricordiamo il nostro ultimo ospite che è stato con noi, abbiamo appena salutato, mi sei scoppiato dentro il cuore, canta lui, lo cantiamo tutti insieme, Tore ride, ma la canzone è bellissima, io l'adoro, mi doveva venire questa battuta, sono contenta, c'è scoppiato dentro il cuore, Angelo Di Genio, che sarà protagonista in scena con lo spettacolo Road Movie di Hamilton, esattamente al Teatro Binario 7, da sabato 27 febbraio a domenica 28 febbraio. Poi vi aggiorno sugli orari, troverete tutto perfettamente sui nostri siti. Nuovi corsi in partenza alla Scuola delle Arti di Monza del Teatro Binario 7, quindi io voglio farvi proprio una carrellata veloce. Parte il corso di scrittura teatrale, che è una grande novità, quindi da mercoledì, si terrà il mercoledì 9 marzo la lezione di prova dalle 19 alle 20:30. Poi sul sito del Teatro Binario 7 comunque c'è scritto tutto. Parte il corso di voce, la prova sarà giovedì 10 marzo dalle 19 alle 20:30, dopodiché il corso propedeutico per adulti, anche qui lezione di prova giovedì 10 marzo dalle 19 alle 20:30. Passiamo invece al Teatro di Nova Milanese, perché venerdì 4 marzo la compagnia OIES porterà uno spettacolo dal titolo Va tutto bene, e deve andare tutto bene, quindi venerdì 4 marzo ore 21, mi raccomando. E abbiamo poi un altro grandioso appuntamento che ci tengo a sottolineare, questa volta sul palcoscenico milanese del nostro affezionato Teatro Carcano di Milano. Sono felicissima di annunciare questo evento, perché esattamente da ieri, martedì 23 febbraio, è partito uno spettacolo che vi consiglio veramente di andare a vedere, dal titolo Matti da slegare, proprio ci sarà Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti come protagonisti, regia di Joelle Dix. Lo spettacolo non è da martedì 23 febbraio, ieri c'è stata, in questo martedì 23 febbraio mi sto proprio inceppando, la conferenza stampa, io sono stata presente, ho avuto modo quindi di conoscere direttamente Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Joelle Dix, ci hanno proprio raccontato di questo spettacolo, ci hanno fatto immergere, è una storia importante quella vissuta da questi nostri protagonisti, quindi due comici che sicuramente vi faranno ridere ma anche tanto tanto riflettere, perché i comici vedono il mondo, come ha detto lo stesso Joelle Dix, da anche Giobbe Covatta, da una lente trasversale che guarda la realtà con occhi diversi, alla fine ci sbattono proprio in faccia tutto. Quindi da questa sera, il debutto è partito questa sera, mercoledì 24 febbraio, saranno appunto in scena al Teatro Carcano di Milano. Ma purtroppo è arrivato il momento dei saluti, ebbene sì, perché anche questa sera ci dobbiamo salutare. E tu mi fa strani cenni, dici di far partire una musica.
Sì, dopo la canzone.
Dopo la canzone ci ascoltiamo lui.
Non sa di niente, la carne non sa di niente, persino profumi e fiori emanano solo puzza se non ci si siede tutti a un tavolo d'avorio. Un tavolo d'avorio su un leopardo d'avorio, con la bocca spalancata, una bocca smisurata. Un tavolo comprato alle porte d'Egitto, un bel tavolo elegante fatto con denti d'elefante. A me che non ho d'avorio, nemmeno pedine e dadi, Le manici di coltelli son d'osso persino quelli. Non è capitato mai di avere pietanze marce. Per me non è mai un disastro il sapore di un pollastro. Non ho il tavolo d'avorio su un leopardo d'avorio, con la bocca spalancata, una bocca smisurata. Non ho il tavolo comprato alle porte d'Egitto, un bel tavolo elegante fatto con denti d'elefante. Manca persino un servo che squarti montoni e lepri, che squarti manzi e maiali con tecniche speciali. Però quando mangio io nell'aria senti un profumo che si afferra per tutta la suburra. Non ho il tavolo d'avorio su un leopardo d'avorio, con la bocca spalancata, una bocca smisurata. Non ho il tavolo comprato alle porte d'Egitto, un bel tavolo elegante fatto con denti d'elefante. Non ho il tavolo d'avorio su un leopardo d'avorio, con la bocca spalancata, una bocca smisurata. Non ho il tavolo comprato alle porte d'Egitto, un bel tavolo elegante fatto con denti d'elefante.
Beh, direi assolutamente un bellissimo modo di ricordare Giorgio Gaber, che noi tutti salutiamo, perché il nostro saluto dal cuore vola, vola alto. Scusate per il momento di confusione di prima, mi stavo confondendo con il giorno della conferenza, quindi io vi ricordo che lo spettacolo Matti da Slegare, che sicuramente andremo a vedere, e spero di cuore di avere uno di loro prossima settimana come ospiti per parlarne meglio insieme a voi, proprio da stasera al Carca fino a domenica 13 marzo. Adesso io vi saluto, perché purtroppo siamo arrivati agli sgoccioli, quindi saluto tutti voi che ci ascoltate, salutiamo i nostri ospiti, saluto i miei insegnanti che amo tantissimo, continuerò sempre ad amare, Donato Nubile, Carlotta Calò di Campo Teatrale, saluto Angelo Di Genio per essere stato con noi, lo ringrazio, saluto Pamela Villoresi e Claudio Casadio, e poi saluto te, Tore.
Ciao Ilenia, io saluto te e tutti gli ascoltatori.
E ti dirò che adesso la buonanotte cade proprio a pennello per tutto quello che abbiamo detto, tutti i bei messaggi positivi che abbiamo lanciato questa sera.
Chiudiamo la serata in bellezza?
Chiudiamo la serata in bellezza, in grande. Quindi vi lascio la buonanotte, al prossimo mercoledì, sempre su www.mvradio.it, dalle ore 21 alle ore 23 con la vostra Ilenia, il vostro Tore. Adesso buonanotte, la frase teatrale. Un popolo che non aiuta e non favorisce il suo teatro, se non è morto, sta morendo. Federico García Lorca.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do, chibum, do-do-do-do-do, chibum, chibum. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do. Vieni via con me. Entra. entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.